Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
E questa mattina siamo ai microfoni di Radio SBS con Camilla Vivian, con cui tra poco parleremo della sua storia. Allora, innanzitutto Camilla, ciao e benvenuta ai microfoni di Radio SBS.
Ciao.
Mio figlio in rosa, questo è il nome del tuo blog, che racconta da un punto di vista molto personale, perché appunto la prospettiva di una mamma, una situazione della quale anch'essa, finché non l'ha vissuta, ne sapeva poco. Con te Camilla, infatti, questa mattina parliamo di quello che viene definito sviluppo atipico dell'identità di genere, o anche detto disturbo dell'identità di genere. Bambini quindi che riferiscono fin dalla primissima infanzia di sentirsi in un qualche modo scomodi, intrappolati, di trovarsi in un corpo quasi sbagliato e di essere nati con i genitali sbagliati. Si tratta di una tematica questa di cui si discute sempre di più, ma di cui allo stesso tempo si sa ancora poco e su cui ci sono anche opinioni molto molto contrastanti, perché mette in ballo concetti in campo etico, morale e giuridico, ma anche quelli culturali e tradizionali a cui siamo stati da sempre abituati. Con te Camilla vogliamo parlare della tua esperienza, ma vorrei cominciare innanzitutto chiedendoti di spiegarci meglio appunto il significato delle definizioni che ho appena citato.
Man mano vado avanti e mi rendo conto che le definizioni sono molte, alcune non corrispondono perfettamente a quello. Cioè, i bambini gender fluid in realtà sono i bambini che un giorno si sentono maschio e un giorno si sentono femmina, e quindi sono una categoria particolare all'interno di questa enorme varietà di genere che c'è tra il maschile e il femminile. Mi rendo conto che è difficilissimo per tutti riuscire a capire, perché anche io faccio fatica, e quindi diciamo che molti bambini, si pensa che sia l'1%, quindi se pensiamo che una classe di solito è formata da 25 bambini, almeno qua in Italia, ogni 4 classi ce ne dovrebbe essere uno, no? Quindi in realtà sono tanti i bambini che non si riconoscono completamente nel loro genere biologico di nascita. E non è neanche tanto, secondo me, un discorso di non riconoscersi nei propri genitali, secondo me è più un discorso di non riconoscersi nello stereotipo che il sesso biologico ti attacca addosso. E quindi è vero che poi dopo, crescendo, ci sono bambini che del tutto non si riconoscono il proprio sesso biologico, per cui sì, effettivamente quella piccola percentuale non si riconosce nei propri genitali, però tanti altri invece rimangono in questa zona grigia, che in realtà non è grigia, è fatta da mille colori diversi ed è veramente, secondo me, un mondo molto molto affascinante, che fondamentalmente parla di rispetto per il prossimo, perché ognuno di noi è diverso. Secondo me questi bambini hanno soltanto la fortuna e sfortuna di saltare all'occhio, non so come dire, e quindi vengono subito messi sotto la lente di ingrandimento. Fondamentalmente è solo perché il bambino che esce vestito di rosa, tipo mio figlio, dà nell'occhio, ma la persona X che esce vestita secondo lo standard che la società si aspetta da lui, chi di noi sa realmente chi è, che cosa fa? Secondo me questi bambini un po' vengono sottoposti a questa sorta di analisi di ogni piccolo dettaglio, però dall'altra parte hanno anche la grande fortuna, ovviamente se vengono accolti, di poter esplorare loro stessi e veramente essere loro stessi. Il problema è che molto spesso le famiglie, soprattutto in Italia, non sanno come gestire qualcosa che esuli da norma.
Certo, anche e soprattutto sì. Mi immagino, insomma, in un paese molto tradizionale da questo punto di vista come l'Italia, molto, nella quale sì. Anche a livello sociale i ruoli di genere sono abbastanza statici. Se pensi anche solo nel genere femminile, le donne nei ruoli di potere sono ancora pochissime, quindi insomma certo. Uscire dallo stereotipo di genere, come dici tu, è complicato ancora in Italia.
È molto molto difficile, sì. È molto difficile giustificarsi con gli altri, è molto difficile avere la forza di dire chi se ne importa, ma in Italia si giudicano ancora se sei pari. Poi ovviamente sono tutti sposati e sono quasi tutti infelici, però hanno rispettato lo stereotipo, quello che la società si aspetta, no? Quindi figuriamoci in Italia se tuo figlio esce e si veste in maniera, stavo scrivendo adesso parte del libro che dovrebbe uscire in autunno, e raccontavo proprio un episodio di una volta che mio figlio, eravamo all'ospedale perché quello più piccolo aveva battuto la testa, perché eravamo in pronto soccorso, e lui era voluto venire con le sue ballerine che chiamava le mie ballerine adorate. In realtà erano dorate, ma lui metteva insieme il fatto che le amassi tantissimo e che erano dorate, perché erano adorate, no? E quindi lì in sala d'attesa tutti lo guardavano perché aveva ancora i capelli corti e non capivano questa cosa, cioè era diventato un caso. Praticamente abbiamo fatto passare le ore di attesa del pronto soccorso a tutti gli altri per cercare di capire se era maschio, se era femmina, ed erano i genitori, non tanto i bambini, erano i genitori che quando i bambini andavano a chiedergli ma papà, mamma, ma secondo te, così, dicevano no, assolutamente è una femmina.
E se ci pensi è una cosa che insomma spesso noi adulti facciamo, siamo sicuramente noi più che i bambini che abbiamo bisogno di categorizzare, di avere una sorta di fotografia chiara davanti a noi. I bambini giocano molto più sulle differenze, anche su dei limiti che forse non ci sono e che noi costruiamo. Senti Camilla, ma il tuo bambino quanti anni ha oggi?
9.
Quindi insomma è ancora piccolo, diciamo ancora in una fase preadolescenziale, quindi tu hai iniziato fin da subito a notare appunto che lui si sentiva in modo diverso rispetto a, soprattutto perché tu hai degli altri figli, quindi magari avevi già l'esperienza di mamma.
Quando... da subito, mm-hmm. È sempre stato, guarda, da piccolino piccolino, perché io mi ricordo già al nido, tornava a casa dal nido e si metteva i vestitini, era proprio così. Che tra l'altro ti domandi anche come sia possibile, perché non è che un bambino nasce in automatico con il rosa o con l'azzurro, lui invece aveva proprio questa cosa innata, probabilmente lui associava il vestito ai personaggi che gli piacevano anche alla televisione o nei libri, per le principesse, perché lui diceva sempre io sono lei, io sono lei, io sono lei, e lui era convinto, pensava proprio di essere lei. Poi non so cosa è successo nel tempo, lui adesso per esempio non dice più, lui dice che lui è un bambino a cui piacciono le cose da bambina, non sostiene di essere femmina, perché poi appunto questi bambini ce ne sono tanti tipi, no? Perché tutte le persone sono un'infinità, e quindi ci sono quelli che semplicemente rifiutano lo stereotipo di genere, quelli invece che effettivamente si identificano nel genere opposto, quelli che, come secondo me è lui, che vengono chiamati smoothies, no? I frullati di tutto, no? Che creano un genere proprio. Lui quando gli chiedi, lui si arrabbia, ormai è stufo, non ne può più, perché poi siamo noi adulti, appunto, come dicevi, che abbiamo bisogno di dare un nome. Per cui io mi ritrovo ogni tanto a chiedergli, ma tu cosa ti senti? Ma tu? E lui non ne può più. Adesso l'ultima volta non proprio mandato a quel paese, non mi ha dato più a chiedere niente, perché la sua risposta è, cioè, io sono così, sono io, sono così. Cioè, come se, cioè, non è che uno per forza deve appartenere di qua o di là, o poi ovviamente con l'adolescenza ci sarà, e infatti lo sto aspettando con grossi timori, vedremo al primo pelo che cosa succederà, perché lui poi ha questa cosa di dire che lui è maschio, gli piacciono le cose da femmina, però poi dopo ha la reazione che è secondo me una cosa ragionata, però, perché poi ha le reazioni istintive che magari vede fuori un uomo con la barba, mi guarda, si mette a piangere, e finché non gli prometto che a lui la barba non crescerà mai, non smette di piangere, per cui è quello che a me poi mi lascia un attimo perplessa, mi fa pensare che lì, crescendo ovviamente, i bambini diventano sempre più consapevoli della società esterna, di che cosa gli altri si aspettano, no? E quindi, siccome lui è intelligente, sa che per quieto vivere un minimo deve rispettare quello che loro si aspettano da un bambino maschio. La cosa per esempio che è buffa è che da quando siamo arrivati in Spagna, dove lui è stato accolto in maniera fantastica, che veramente non mi veniva da piangere, perché l'ho iscritto a un centro estivo e lui ha spiegato la situazione, per loro era assolutamente prioritario che lui non si sentisse minimamente diverso, per cui subito mi hanno chiesto cosa avrebbero dovuto fare per accoglierlo al meglio, no? Cosa che in Italia invece uno deve andare con l'ansia, perché viene anche sgridato magari dal preside perché si è inventato una cretinata del genere, e lui quindi ha potuto scegliere se andare nel bagno dei maschi o nel bagno delle femmine, ovviamente è andato in quello delle femmine, ha potuto scegliere lo spogliatoio quando andavano in palestra, nessuno gli ha mai chiesto se maschio o se femmina, hanno tutti dato per scontato che fosse femmina, è andato bene così, non mi ha mai chiesto una volta ma non mi posso mettere la gonna, perché spesso hanno questa esigenza di mostrare, no? Cioè proprio come se loro lo urlassero, e la psicologa infatti ha detto guarda signore non le dica niente, perché è talmente forte la loro necessità di gridare al mondo la loro identità che molto spesso sono più appariscenti, urlano in questo modo la loro identità e l'affermazione di loro stessi, e questo devo dire che è una caratteristica appunto di quasi tutti questi, sia bambini che adolescenti.
Camilla, c'è una questione questione che tu hai già citato più volte, ovvero appunto la fase delicata dell'adolescenza. Ecco, il tuo bambino ha ancora 9 anni, però tra poco entrerà appunto in questo periodo adolescenziale di pubertà. Ecco, nel caso appunto dello sviluppo atipico dell'identità di genere, per affrontarlo esistono delle terapie ormonali o anche degli interventi diversi che mirano proprio a sospendere la pubertà. Tu che cosa ne pensi? Come credi che affronterai questa fase quando arriverà?
Innanzitutto non sono terapie ormonali, ma sono bloccanti ipotalamici dello sviluppo, diciamo, ormonale. Per cui tutta questa cosa che ogni volta si alza, che uno vuole cambiare il sesso ai bambini, in realtà non è così. Sono gli stessi bloccanti che vengono dati per la pubertà precoce. Il pediatra ti prescrive questi bloccanti. Quando si tratta della pubertà dei ragazzini con uno sviluppo atipico dell'identità di genere, sono gli stessi bloccanti che vengono usati. Non è una terapia ormonale, è bloccare lo sviluppo in modo tale che il ragazzo, il ragazzino, la ragazzina possano avere più tempo per pensare e per capire. Come dare una finestra in più, cioè di solito fanno così, ti prescrivono questi bloccanti e ti dicono: prova a vivere nel sesso a cui con l'identità a cui tu ti senti di appartenere e vedi effettivamente come ti senti. Per cui uno fa una specie di prova generale. In Italia il problema non sussiste perché i bloccanti non vengono dati. Sono stati dati tipo in un paio di volte come salvavita, cioè prima aspettano che uno sia a rischio suicidio, dopodiché te li danno, se no non interveniamo. Anche perché hanno visto che questa cosa riduce tantissimo tutti gli effetti, diciamo, collaterali, perché poi effettivamente cioè, subentra una disforia di genere. È ovvio che se tu non sei libero di essere te stesso, a un certo punto ti viene l'ansia, non ti piaci, sei depresso, tutta una serie di cose che con i bloccanti si possono evitare, ma nel momento in cui poi il ragazzino è convinto di voler intraprendere un percorso di transizione, a quel punto le terapie ormonali che farà da più grande intervengono su un corpo che non si è già modificato, per cui spesso il seno non è cresciuto, per cui non devono fare mastectomie, non devono fare interventi veramente molto invasivi, non devono fare gli interventi con laser per togliere, che ne so, la barba o i peli del petto, no? Tutta un'altra vita, cioè per loro stessi un conto è subire tutta una serie di interventi, un conto è subirne un terzo. Cioè 9 anni e mezzo, tra 1 anno e mezzo siamo verso gli 11, per cui io un po' di ansia ce l'ho già. Dico la verità, vedrò lì per lì come va, tanto nessuno mi obbliga a stare bloccato in Italia. Nel momento in cui vedo che c'è una sofferenza e così, prendo e vado da un'altra parte.
Ecco Camilla, a questo proposito, in Italia c'è una situazione molto difficile, no, da questo punto di vista, ma tu come madre che a un certo punto si è trovata con un bambino che appunto ha uno sviluppo atipico dell'identità di genere, come ti sei trovata ad interagire con le istituzioni come la scuola oppure banalmente con gli altri genitori della classe del tuo bambino? Ecco, qual è la situazione che una mamma e una famiglia in Italia si trovano a vivere?
Senti, noi siamo, è sempre stata una situazione abbastanza tranquilla, nel senso che chi ci ha frequentato tutti i giorni non si è mai posto problema. Io non ho mai fatto segreto, cioè mio figlio è così, è sempre stato così, per cui chi lo conosce, chi ci va a scuola insieme, chi lo frequenta, sa che è così. Più difficile è magari con gli amici, quelli, sai, di vecchia data, che magari lo vedono una volta ogni 6 mesi, ogni volta cominciano: ah, ma no, ma stai sbagliando, ma no, ma non va bene, ma lui è maschio, ma va, non devi regalargli le pistole, due palle, guarda, perché proprio non esiste neanche la curiosità di dire, perché io gli dicevo: ragazzi, anche io non ne sapevo niente, anche io distinto forse avrei fatto questi discorsi, ma ascoltatemi, esiste questo e quest'altro? No, non c'è neanche proprio la capacità d'ascolto, non si va da nessuna parte, proprio da nessuna parte. Però per quanto appunto riguarda gli amici, c'è la scuola, così generalmente siamo sempre stati accolti senza nessun tipo di problema, anche perché poi lui, grazie al cielo, è bravo a scuola, si comporta bene, è simpatico sia ai maschi che alle femmine. Le persone che abbiamo frequentato di più anche della classe, alcuni mi hanno proprio ringraziato anche, perché ovviamente all'inizio è ovvio che c'è la curiosità, no? Perché uno dice: ma come mai tuo figlio si veste così? Glielo spieghi. Quando poi dopo lo frequentano tutti i giorni, ovviamente dopo 3-4 volte non ci fanno più caso neanche loro, però entrano in questa sorta di mondo diverso, che non è un mondo diverso della diversità di mio figlio, ma è un approccio diverso al mondo. che nessuno fa niente di male a vestirsi in maniera non tradizionale, ma, e poi ti domandi, ma tradizionale per chi? Cioè, se vai a guardare tre quarti del mondo, gli uomini si mettono la gonna, pure in Arabia Saudita, dove diciamo il maschio è leggermente maschio, no? C'hanno i vestiti, c'hanno le tuniche, i samurai c'hanno la gonna. Per cui cominci veramente a estrapolarti dal tuo pensiero di cittadino del mondo occidentale, riguardi un po' intorno e dici, alto, aspetta un attimo, cioè, ma io devo fare soffrire i miei figli perché non corrispondono allo stereotipo di casa mia e basta? Cioè, ma il mondo è grande, no? È molto affascinante alla fine, se ci pensi.
Tu dicevi prima che il tuo bimbo ha cominciato sin da piccolo, no, a dimostrarti questa sua diversità, questa sua preferenza per cose appunto non tipiche che magari una mamma da un maschietto si aspetterebbe. E la tua reazione qual è stata invece?
Nessuna. Cioè, io ti dico la verità, non ho avuto nessuna reazione. Ho avuto lo stesso tipo di approccio che ha una mamma nei confronti di quella che si definisce la femmina maschiaccio, che può esistere, no? Diciamo, uno dei pochi privilegi della donna è che da piccola può fare il maschiaccio, mentre il maschio non può fare la femminuccia. Poi li perdiamo quasi tutti i privilegi, però almeno da piccole possiamo, no?
Ecco. Assolutamente.
E anche perché poi mia figlia è abbastanza, anche lei appunto a maschiaccio, per cui non gli erano mai piaciute le Barbie, no? Una fregatura pazzesca, perché non potevo neanche riciclare nei giochi, nei vestiti, niente. E quindi c'è, cioè, come mia figlia si divertiva a giocare con i pupazzetti Playmobil, e a lui piacevano le principesse e gli lasciavo le principesse. Onestamente proprio non mi sono mai posta il problema. Ma mai, mai, erano gli altri che mi stressavano, che non andava bene, perché insomma, sai, è un maschio, un conto è la femmina, ma è maschio, per cui assolutamente, guarda, le frasi erano sempre le stesse, che sbagliavo, che non dovevo incoraggiarlo, che dovevo spingerlo verso il mondo maschile, ma lui nel mondo maschile non ci voleva stare.
E quindi perché obbligarlo? Senti Camilla, in conclusione vorrei chiederti una cosa, sicuramente all'ascolto ci saranno mamme che magari vivono una situazione simile, perché come abbiamo detto la diversità è sicuramente molto, molto più presente di quanto pensiamo nella nostra società, magari appunto non tutti hanno deciso di fare come te, di esternalizzarlo, o forse qualcun altro lo ha fatto, però tu come mamma appunto di un bambino che ha uno sviluppo atipico dell'identità di genere, che vive questa identità, questa diversità all'interno di un contesto che magari lo costringe ad altro, ecco, tu che consigli ti sentiresti di dare a una madre che magari si trova ad affrontare una situazione simile alla tua?
Sono sempre abbastanza brutale quando le persone sono preoccupate, non sanno come gestire, pensano che sia la cosa peggiore che potesse capitare. Vi dico sempre, non so che non è carino da dire, però dico, andate a farvi un giretto a oncologia pediatrica e rimettete un attimo i punti giusti sulle cose per cui, cioè, siete fortunati, cioè i problemi nella vita sono altri, cioè i dolori sono altri, per cui, cioè, rivediamo un attimo quelli che sono veramente i punti importanti, accogliamo i nostri figli in tutto quello che loro sono, perché c'è anche da sottolineare il fatto che i bambini che non vengono accolti, quelli con uno sviluppo atipico dell'identità di genere, che non vengono accolti dall'ambito familiare e degli amici stretti, cioè il 43%, che non è poco perché è quasi uno su due, arrivati all'adolescenza tenta il suicidio. E non è un dato così, perché ho parlato con ragazzini adolescenti che mi hanno raccontato delle storie devastanti, il tutto perché non sono stati accolti dai genitori. Ora, onestamente, uno secondo me ci dovrebbe riflettere e accoglierli e stargli dietro, informarsi e lasciarli essere, cioè anche se non hanno un'etichetta precisa, chi se ne frega, l'importante è che siano bambini che si comportano bene, che siano felici, che crescano sereni.
Camilla Vivian, grazie per essere stata con noi questa mattina, per aver condiviso con noi appunto la tua esperienza, e ti faccio un bocca al lupo per il futuro e magari spero di poterti risentire e capire un po' come vanno le cose con il tuo bambino.
Ok, grazie.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.